Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, in questa trasmissione andremo avanti col mobbing, il discorso che abbiamo già iniziato. Dopo, giovedì prossimo magari riprenderemo il nostro discorso sulla truffa fatta da Luther Blissett sui satanisti. Comunque ne riparleremo giovedì prossimo. Prima di incominciare la trasmissione, due cosette, anzi tre cose. Innanzitutto il dibattito sulla meditazione qui a Radio Gamma 5, che si terrà sabato alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma. Vi ricordo che è via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Via Belzoni è una traversa, praticamente la trovate sulla statale del Santo, vicino al ristorante dell'antico guerriero. E niente, il dibattito sulla meditazione, ne ho già parlato oggi nella trasmissione delle ore 15. E la meditazione della stregoneria del paganesimo politeista ha ben poco a che fare con quello che è la meditazione come viene spacciata in generale, cioè come arte di rilassamento. In realtà i pagani politeisti e gli apprendisti stregoni vivono per sfida nel mondo, si prendono in mano la responsabilità della loro vita, purtroppo c'è questa setta cattolica che sta distruggendo, annientando gli esseri umani attraverso la sottomissione, e prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita significa eliminare la sottomissione fra gli uomini e significa mettere ordine in se stessi, mettere ordine fra le proprie pulsioni in relazione al mondo in cui viviamo, e la meditazione è proprio l'arte che attende alla ragione a mettere a posto la nostra descrizione del mondo. Di questo comunque ne parleremo sabato alle ore 20:30 in sala dibattiti di Radio Gamma 5. Una piccola notizia intanto a tutte quelle persone che mi hanno chiesto la stella 5 punte. Mi ha telefonato la persona che le sta facendo dicendomi che sono pronte, però non so se sabato le avrò o non le avrò. Comunque in ogni caso le stelle 5 punte sono pronte. E oltretutto il prezzo che mi ha detto al telefono, praticamente la stella 5 punte l'avrete a un prezzo molto più basso della stella che è stata venduta la partita precedente. Non so, sarà crollato il prezzo dell'argento o qualcos'altro, comunque sta di fatto che il prezzo è estremamente più basso. E questa è una buona sorpresa, insomma, tutto sommato. Speriamo che la qualità sia uguale. E questo sarebbe anche ottimo, per cui non so se sabato le avrò, spero che la persona magari me le faccia avere, e comunque in ogni caso sappiano le persone che mi hanno ordinato la stella che fra poco l'avranno. Un'altra cosetta che non abbiamo detto durante la prima trasmissione è che fra poco è Halloween. Io so che Halloween è la festa di ogni santi, una delle tante feste che i cristiani hanno rubato agli antichi pagani. Sarebbe stata Shamaina, la festa dell'inizio dell'anno dei Celti, delle popolazioni nordiche. E proprio dalle popolazioni nordiche è arrivato l'uso di fare questa festa, di festeggiare questo giorno, che i cristiani hanno rubato nel modo più infame e più squallido, come normalmente fanno i cristiani, per dedicarla ai loro santi. Noi chiaramente ce ne sbattiamo altamente le scatole, per noi è il giorno dell'oscuro che arriva alla luce. Purtroppo, volenti o nolenti, in tutte le religioni pagane antiche voi troverete sempre il passaggio da una fase ad un'altra, proprio perché la vita, vista dal punto di vista del paganesimo, è sempre un passaggio, è sempre una trasformazione, è sempre un continuo divenire e un continuo venire in essere. Ciò che prima era sconosciuto adesso viene conosciuto, noi lo conosciamo, per cui questo che noi conosciamo, chiaramente c'è un altro sconosciuto che ci sta davanti, che noi esploriamo, che noi penetriamo, nel quale noi ci trasformiamo. E questo motivo ricorrente lo trovate in tutti i paganesimi antichi, in tutte le antiche religioni, perché in realtà è il senso stesso della vita, cioè è il senso della trasformazione continua dell'uomo. cosa facciamo noi con i dibattiti del crogiolo da stregone? Non facciamo altro che affinare quegli strumenti che usiamo proprio nella trasformazione continua di noi stessi. Per cui, comunque, in ogni caso, noi ci trasformiamo, ma possiamo anche trasformarci per distruggersi, per andare in autodistruzione, o possiamo trasformarci per andare in gloria, cioè per costruire il Dio che cresce dentro di noi, cioè sta a noi scegliere se vivere una vita da sottomessi o una vita di persone che si prendono proprio in mano le responsabilità della loro vita. Naturalmente, mettendo le cose in questo modo, la sottomissione è data da una verità imposta. Mentre invece il prendersi in mano la responsabilità della propria vita non può essere fatto da nessuna verità imposta, ma può essere fatto soltanto da elencazioni di strumenti che ci permettono di costruire questa libertà. Pertanto non c'è nessuna affinità fra la sottomissione e la libertà. La sottomissione distrugge la libertà nell'uomo, non c'è niente da fare. Il Dio padrone che arriva in verità vi dico un sacco di cazzate, e con un sacco di cazzate che vi dico vi stupro i vostri figli e vi costringo in ginocchio. In verità vi dico che vi ho fatto fessi per tutta la vita e che voi non riuscirete mai a costruire il Dio che cresce dentro di voi. Ricorda sempre il pazzo di Nazareth, no? E la trasformazione che arriva ad Halloween non è altro che quello che un'antica religione parlava dell'arrivo di un anno nuovo, un anno diverso, che iniziava per quella cultura proprio il 1° di ottobre. Ebbene, siccome questa data, siccome questa tipologia di festa, cioè questa tipologia dell'oscuro, questa tipologia del ciò che è nascosto, del ciò che è orrore che sta anche dentro di noi e sta anche fuori di noi perché lo incontriamo nel mondo, sta diventando una esorcizzazione di una festa, cioè esorcizzare quelle che sono le pseudo paure che i cristiani impongono, la paura della morte, la paura della strega, la paura dell'oscuro, il paura di tutto, in fondo il terrore di ciò che ci circonda, che in realtà non è altro che lo splendore che noi come persone andiamo ad esplorare con coraggio, con passione, con determinazione. Ebbene, sta assumendo questa connotazione, questo Halloween. Pertanto è giusto che venga celebrato, che venga festeggiato e che venga ricordato proprio con una connotazione pagana. Io amo ricordare che per me questo giorno non è altro che il giorno in cui Prometeo ruba il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, cioè quando gli uomini hanno la scintilla divina per diventare degli dèi. E questa scintilla divina che Prometeo non è altro che lo stregone che affronta lo sconosciuto e che nella sua battaglia di vita porta la scintilla della conoscenza agli uomini e la nasconde in una ferula, la nasconde in una cannuccia questa scintilla divina e la cura la dà agli uomini affinché gli uomini facciano risplendere il fuoco della conoscenza, il fuoco della consapevolezza. Bene, la zucca di Jack, anche se non è questa la storia di Jack, per me sta a simboleggiare esattamente questo, cioè la luce della conoscenza, la luce della consapevolezza, la luce dell'imperio con cui l'uomo si prende in mano la responsabilità della propria vita, è all'interno della zucca, cioè è all'interno dell'uomo, è all'interno di noi stessi che siamo rappresentati in questa zucca e noi coltiviamo questa luce, la alimentiamo. E la alimentiamo grazie a uomini e donne che per migliaia di anni, per 1600 anni, sono stati ammazzati, distrutti, annientati dal cattolicesimo per impedire che questa luce sgorgasse, venisse fuori. Pertanto, celebrare questo giorno in questo termine, in questa situazione, è celebrare la gloria della conoscenza che viene fuori dall'orrore cristiano. L'orrore cristiano che ha distrutto la conoscenza, che ha distrutto la consapevolezza negli uomini e che può essere ricordato in questo modo. Naturalmente, torno a ripetere, non è questo il significato comune e ricorrente del giorno, però è questo il significato che noi come pagani vogliamo dare a questa immagine del fuoco all'interno della zucca, perché ci ricorda appunto la leggenda la leggenda del furto del fuoco da parte di Prometeo agli dei, perché gli uomini si trasformassero in dei. Bon, pertanto io ho già messo le luci al balcone, questa volta l'ho fatto. Ho messo la luce al balcone, quello che avevo di vecchio naturalmente, perché è abbastanza presto, cioè mancano ancora 7 giorni all'ultimo giorno di ottobre, però io le luci le ho già messe, ho messo le luci che avevo dall'anno scorso, adesso ne prenderò delle altre, vedremo cosa farò per arricchire, però più balconi saranno illuminati e più la giornata sarà ricordata, ricordatelo, ed è un regalo che noi facciamo alla vita questo. Ok, detto questo, vediamo un attimo se mi sono ricordato, si riprendermi gli occhiali e continuiamo il discorso che abbiamo interrotto 15 giorni fa a proposito del mobbing e delle strategie della stregoneria, no? Eravamo arrivati a prendere il discorso scelte soggettive ad azione mobbing in atto. E vabbè, non riassumo neanche il pezzo precedente, vado avanti con il discorso da dove era stato interrotto. Chi mette in essere operazioni di mobbing normalmente si sottrae al lavoro, cioè sui posti di lavoro sono sempre i figli di puttana quelli che mettono in atto azioni di mobbing rispetto alle persone che lavorano o che si danno da fare o che sono appassionate. Si sottrae al lavoro che richiede più impegno per assicurarsi un posto comodo. Il posto comodo, se da un lato non crea problemi, dall'altro non produce quegli stimoli importanti per la trasformazione dell'individuo. L'individuo non riesce a trasformare le sue mansioni in fare magico e a trasformare la sua attività in attività di dilatazione di se stesso. Chi viene sottoposto ad azione mobbing deve rendersi disponibile per eseguire i lavori che richiedono rischi e impegno. Normalmente un'azienda poggia il proprio lavoro sulla capacità di portare a termine lavori impegnativi che può vendere bene sul mercato. Eseguire quel tipo di lavori impone una trasformazione soggettiva e attraverso la forma e la rappresentazione l'individuo maschererà verso l'esterno la sua trasformazione in atto. Saper usare bene una macchina che esegue lavori delicati, conoscere molto bene le lingue, conoscere le disposizioni burocratiche, conoscere le procedure, conoscere le leggi, le regole e le disposizioni, conoscere il proprio lavoro e la spendibilità del proprio lavoro sul mercato senza regalare questa conoscenza. Per esempio, una spendibilità di lavoro sul mercato che alcune persone hanno curato in particolar modo è stata la loro fisicità, cioè l'essere in grado di fare i lavori che prima consideravano faticosi, prendersi l'impegno di trasformare il proprio fisico in modo da sopportare quei lavori e da farli con una certa facilità. Questa è una spendibilità sul mercato. Eseguire quel tipo di lavori impone una trasformazione soggettiva e attraverso la forma e la rappresentazione l'individuo maschererà verso l'esterno, cioè verso le altre persone, la sua trasformazione in atto. Mascherare il conoscere e l'essersi trasformato attraverso la recitazione della follia controllata. Per la follia controllata vi rimando al dibattito che faremo in merito a questa. Il soggetto, l'individuo, sottoposto a mobbing, assumerà un atteggiamento all'interno dell'azienda che gli sarà consono per nascondere il proprio intento. Egli sa che è sottoposto a mobbing, di essere sottoposto ad attacchi di natura psicologica, non con risvolti anche fisici. Un atteggiamento di sofferenza esteriorizzato, oddio come sto male, oh, sarà manifestato continuamente mentre si prepara a cogliere ogni occasione per imparare a fare lavori rischiosi o impegnativi. Questo arricchirà la sua conoscenza e costruirà in chi mette in pratica operazioni di mobbing l'idea che la sua azione stia dando dei risultati. L'atteggiamento di sofferenza, l'accettazione, anche se ci si propone di lavori, anche se noi ci si proponiamo, di lavori rischiosi o impegnativi, instilla in chi sta preparando le azioni mobbing l'idea che il soggetto sottoposto a mobbing stia per crollare. Chi è sottoposto a mobbing deve fingere sempre di essere sul punto di crollare da un momento all'altro. Nel cercare questo, il soggetto sottoposto al mobbing ha spostato la sua attenzione dalla descrizione degli attacchi che subisce o dal timore di subirli alla ricerca di opportunità per migliorare la propria conoscenza. Un attacco mobbing ha successo quando costringe l'individuo a vivere l'attacco mobbing come se fosse una cosa grave e lo rende supplice e servizievole nei confronti di chi lo sta attaccando. Dare l'impressione che l'attacco possa aver successo e nello stesso tempo continuare ad imparare per ampliare le proprie capacità. L'uso della follia controllata permette alla persona di alzare una barriera psichica fra sé e gli organizzatori del mobbing, dietro la quale nascondere la propria azione e il proprio intento, magari gli si dà da bere qualcosa. Quella barriera afferrerà completamente l'attenzione di chi pratica il mobbing, distraendolo dagli intenti di chi quella barriera mostra. Ricordatevi sempre che chi pratica un'azione mobbing in realtà è un idiota, cioè è un individuo che ha la necessità di distruggere qualcuno perché non ha la capacità di vivere per se stesso. Per cui è sempre e comunque un idiota la persona che pratica mobbing, anche se si crede immensamente furba, e come idiota, la caratteristica, quando dico che una persona è idiota, è perché non ha agilità mentale. Cioè in pratica, se voi gli date quello che lui pensa di voler avere, lui pensa di aver raggiunto l'obiettivo, cioè non si pone il problema che voi lo state, voi vi state mascherando. Per cui chi pratica azione mobbing è sempre un idiota ed è sempre un individuo che si crede creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone. L'uso della follia controllata permette alla persona di alzare una barriera psichica fra sé e gli organizzatori del mobbing, dietro la quale nasconde la propria azione e il proprio intento. Quella barriera afferrerà completamente l'attenzione di chi pratica mobbing, distraendolo dagli intenti di chi quella barriera mostra. L'individuo, facendo questa operazione, altro non fa che concentrare se stesso, che concentrare in se stesso le forze con le quali affronta il lavoro. È come se l'individuo diventasse un'azienda in cui accumula tutti i dati del lavoro. Chi subisce mobbing, la prima cosa che deve fare è troncare il flusso delle informazioni che da sé vanno verso i colleghi o peggio i superiori. Solo che le regole aziendali non gli permettono questo. Pertanto egli non si può rifiutare di dare informazioni, ma non è necessario dare le informazioni in chiaro. Allora, dare le informazioni in chiaro significa che io ti spiego le cose per come tu le cose le puoi capire. Non dare le informazioni in chiaro significa che ti spiego le cose con un linguaggio che tu non sei in grado di capire, o comunque te le spiego in modo tale che siano assolutamente incomprensibili. Se tu sei ancora intelligente da chiedermi ulteriori spiegazioni, anziché darti delle altre spiegazioni, ti do di quello che non capisce niente. Cioè passo da una spiegazione incomprensibile a un attacco alla tua intelligenza. Con questo blocco il flusso delle informazioni che vanno da me verso di te. Certo, tu sei tenuto a chiedere informazioni a me. Io sono obbligato dall'azienda a darti informazioni. Io ti do le informazioni in modo che tu le informazioni non le capisci. Dopodiché ti do dell'idiota perché non sei in grado di capire le cose semplici che ti sto dicendo. E con questo voi troncate ogni azione di mobbing verso di voi, perché quella persona è già fatta fuori. È la stessa tecnica usata oggi per far circolare il pensiero, per non far circolare il pensiero. Una volta bruciavano i libri, oggi i libri che portano informazioni vengono seppelliti sotto una catasta di altri libri inutili, vuoti, ma con belle copertine, messi in evidenza e in bella mostra. In pratica, l'unico libro intelligente che voi potreste trovare che vi può servire viene sommerso da migliaia e migliaia di altri libri e voi non lo trovate. Così vengono bloccate le informazioni, mica bruciano i libri loro. La stessa tecnica si può usare quando vengono richieste delle informazioni. Quanto diventa difficile di spiegare, complesso, incomprensibile per chi pratica mobbing. D'altronde, chi pratica mobbing normalmente sono persone che non sanno ascoltare, ma proiettano sull'altro le loro idee, le loro intenzioni, le loro aspettative. Pertanto, per chi pratica follia controllata diventa facile seppellire le informazioni negli equivoci, e nel credevo che, nelle cose inutili e superflue. In ogni caso, troncare il flusso di informazioni. In ogni caso, impadronirsi dell'interezza dell'arte e del lavoro che si sta facendo. Il mobbing non si esprime in maniera immediata come una lettera di licenziamento, ma agisce e cresce a poco nel tentativo di distruggere psicologicamente l'individuo. Quando l'individuo alza la barriera della follia controllata, priva chi attua il mobbing di informazioni per perfezionare il tiro e rendere l'azione di mobbing più efficace. Imparando quanto serve, chi subisce operazioni mobbing si trova davanti a due possibilità: o il mobbing è una scelta di un gruppo di persone che però dovranno vedersela con l'azienda, o il mobbing, anche se nato da un gruppo di persone, è visto con favore se non alimentato dall'azienda al fine di sbarazzarsi dell'individuo. Chi subisce mobbing è comunque un elemento propositivo per il lavoro ed è in grado di crescere e trasformarsi. Chi mette in atto azioni o strategie mobbing deve millantare la sua capacità di essere in grado di fare quel lavoro, ma davanti ad una situazione critica normalmente si arrende in quanto incapace. Se l'azienda copre o favorisce l'azione di mobbing nei confronti di una persona, prima o poi riuscirà a cacciarla. Non esistono in Italia leggi sufficienti per impedire la distruzione di una persona sul posto di lavoro e, anche quando esistono leggi, c'è l'organizzazione del lavoro e la magistratura che con i loro tempi lunghi, la loro burocrazia, le loro interpretazioni e l'azione di complicità di sindacati e datori di lavoro impediscono al singolo ogni azione di difesa. Chi subisce un'azione mobbing deve anche valutare la possibilità di lasciare l'azienda. C'è poco da difendersi. Deve costruirsi quanto serve per sopravvivere ed agire anche senza quel lavoro, magari trovandone un altro, e nello stesso tempo produrre il massimo danno possibile all'azienda che ha permesso la nascita nei suoi confronti di azioni mobbing. Questa azione qua ve l'ho già spiegata l'altra volta, che appartiene alla natura. Cioè, le cimici, per esempio, ho fatto l'esempio delle cimici, mi ricordo, della soia, quelle cimici verdi che stanno entrando un po' in tutte le case adesso, no? Quando voi ne schiacciate una fa talmente schifo che la prossima voi non la schiacciate più. Cioè, c'è un odore talmente nauseabondo che la prossima cimice voi la prendete e la accompagnate o con un foglio di carta o qualcosa la buttate fuori dalla finestra. Ebbene, lo stesso discorso vale anche per la persona che subisce un'azione mobbing. Se è riuscita, cara azienda, a fare un'operazione mobbing e a danneggiarmi, ma io ti creo una tale situazione di danno che tu la prossima volta impedirai qualsiasi azione mobbing nei confronti di chiunque. È chiaro questo? Questo appartiene alla natura, però è un concetto di specie. E purtroppo per riuscire ad applicare una cosa del genere bisogna essere dei pagani politeisti, cioè bisogna avere la coscienza sociale, la coscienza di persone civili che dicono: a me tu hai fatto un danno, però tu non farai mai più danno a nessuno. E qua occorre una coscienza civica estremamente forte. Allora, vediamo un po'. Se quella persona che subiva mobbing era l'ingegnere capace di costruire dighe e l'azienda aveva preso commesse importanti e lui ha agito per costruire il suo sapere a livello tale che le tecniche applicate erano quelle che lui solo conosceva con tutta una serie di contatti addentellati. In caso di un'azione mobbing nei suoi confronti da parte degli incapaci, rompe la capacità di quell'azienda di sviluppare quelle commesse. L'azienda non fallirà certo, ma i costi che sarà costretta a sopportare saranno altissimi, talmente alti che un buon dirigente del personale sarà costretto ad essere molto più attento davanti ad operazioni di mobbing. C'era un'azienda che mi organizzò un'azione di mobbing. Titolari e dipendenti assieme e l'azienda non esiste più. Così. Non voglio entrare nel merito delle singole mansioni e delle singole scelte, in quanto questo esula dal presente trattato e di ogni trattato pagano. Sarebbe una verità cui piegarsi, ma non una libertà da costruire. Ricordiamo allora le tecniche dell'agguato, come sono state espresse nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. E questo serve sia per fare degli agguati alle persone, sia per venire fuori da un'operazione d'agguato. Cioè sia per essere attenti alle operazioni d'agguato. Una cosa è importante, l'undicesimo punto di questo elenco, che praticamente si riferisce a una tigre, nell'applicazione della stregoneria non esiste, cioè l'undicesimo punto che dice la tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione, in stregoneria questo non esiste, perché l'undicesimo punto, l'intento dello stregone, deve nascere dall'altro. Chi ha seguito i gruppi di discussione su Yahoo, che abbiamo il gruppo di discussione Paganesimo, nel descrivere l'azione di Demetra all'interno dei Misteri Eleusini, all'interno dell'inno omerico dedicato a Demetra, sa che Demetra nella sua azione fa scaturire la compiacenza delle ragazze che l'hanno incontrata come una donna vecchia. Cioè l'arte dell'agguato di Demetra rispetto alle ragazze che l'hanno trovata si conclude con le ragazze che aiutano Demetra, non si conclude con la distruzione delle ragazze. Infatti in stregoneria l'arte dell'agguato ha come fine il far sorgere nell'altro o negli altri gli elementi di appoggio e gli elementi di soddisfazione. E ne abbiamo parlato nei dibattiti sull'arte dell'agguato. E al limite, se volete, ne riparleremo, ma comunque questo è una cosa che appartiene alla stregoneria e appartiene ai dibattiti che facciamo. Allora, ricordiamo l'arte dell'agguato, è fatta da 11 punti ed è contrassegnata dall'azione della tigre, che è quella che rende immediatamente l'idea. Primo punto: la tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Secondo, la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. Terzo, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Quarto, l'intento della tigre è il suo bisogno. L'intento è interno alla tigre. Cinque, la tigre individua l'obiettivo del suo intento. Sei, la tigre osserva l'oggetto. Sette, la tigre nasconde se stessa il suo obiettivo. 8. La tigre diventa parte indistinguibile dall'ambiente per l'oggetto. 9. La tigre si sottrae quando l'oggetto la individua. 10. La tigre attende che l'oggetto sia in difficoltà. 11. La tigre distrugge l'oggetto soddisfacendo il suo bisogno e rilassando la sua tensione. Alimenta l'intento della sua trasformazione. E adesso passiamo un attimino a spiegare questi 10 punti. Mi fermerò praticamente 10 minuti prima della fine della trasmissione e continueremo la prossima trasmissione. Primo punto. La tigre conosce se stessa e le sue possibilità. Conosce le proprie possibilità e la propria collocazione all'interno dell'ambiente di lavoro. conosce l'esatta collocazione soggettiva nelle tre direzioni possibili: A, fra sé e le mansioni lavorative, fra sé e i colleghi di lavoro, fra sé e i superiori gerarchici. La conoscenza delle proprie possibilità operative implica quello che Clausewitz chiamava l'elenco delle salmerie, in pratica con quali forze e con quale resistenza chi sta subendo un attacco mobbing può farvi fronte e soprattutto può farvi fronte o è il caso di battere immediatamente in ritirata. Conoscere le proprie possibilità significa conoscere l'estensione di se stessi nell'ambiente in cui si opera, le alleanze, i punti di forza, i contatti, la conoscenza e il sapere che si possiede come oggetti attraverso i quali agire sull'ambiente stesso. Chi ha forti informazioni lavorative le conserva come se fossero preziose, esattamente come l'essere tigre conserva accuratamente i propri artigli. Se qualcuno ha conoscenze e agganci che possono interferire nell'ambiente di lavoro, al di là di come io li chiamo, ma il mobbing è una dichiarazione di guerra di un collettivo contro il singolo individuo e una guerra non si fanno, figurativamente parlando, prigionieri, li coltiva. Se qualcuno detiene informazioni che possono favorire un suo superiore nei confronti di un suo ulteriore superiore, deve imparare a venderle anche se qualcuno preme con minacce per averle. Conoscere se stessi significa chiarire a se stessi con quale armi si decide di affrontare la situazione di mobbing che si sta vivendo, ricordando l'importanza del tempo. Un'azione di mobbing si sviluppa in uno spezzone temporale. Se il soggetto che subisce mobbing riesce a resistere per il tempo necessario, l'azione di mobbing esaurisce la sua capacità di interferire con l'individuo preso di mira. Dopodiché, sia che il soggetto scelga di ignorare quanto ha subito o scelga di mettere in atto strategie di vendetta, la scelta appartiene al suo intento. Conoscere se stessi, in questo caso, significa fare l'elenco delle armi, delle cose e delle possibilità che si hanno per affrontare una situazione di mobbing. La ritirata è la scelta dell'individuo che trova le sue armi troppo deboli per affrontare la situazione di mobbing, sia perché si è accorto tardi della distruzione mobbing messa in atto nei suoi confronti, sia perché ritiene di non essere in grado di affrontare la situazione stessa. Ritirarsi non è infamante, l'infamia sociale deve essere indicata in chi costruisce azioni di mobbing e in chi finge di non vedere o non considerare rilevanti quelle operazioni di distruzione psicologica degli individui. La sconfitta non è mai infamante. La vittoria dell'essere umano è una sequenza di sconfitte. La vittoria dello psichista è la capacità di mettere sfida dopo sfida, sfida dopo sconfitta. La vittoria e la sconfitta appartengono a piani concettuali diversi. Nessun individuo manifesta la propria sconfitta se non come trofeo della sua vittoria nell'esercizio della follia controllata, e questo appartiene quasi esclusivamente alla pratica della stregoneria. Secondo punto: la tigre analizza il territorio nel quale intende cacciare. In una situazione di mobbing, il territorio di caccia è costituito dagli individui e dalle situazioni che hanno permesso la nascita dell'operazione di mobbing. Una simile conoscenza può essere costruita dall'individuo che subisce mobbing in base al proprio divenuto. In questo caso giocano un ruolo importante tutti i concetti che agiscono in modo a prioristico sul suo modo di guardare e valutare il mondo. Quanto più la sua valutazione si ferma sulla forma e l'apparenza, e tanto più le sue strategie falliranno, tanto più i suoi concetti a priori che ha costruito nel corso della sua esistenza si sono trasformati in meccanismi di valutazione, e tanto più profonda e precisa sarà la sua analisi. Attraverso la meditazione noi costruiamo un modo attraverso il quale guardare e valutare il mondo. Cioè, noi come apprendisti stregoni, noi come pagani politeisti, il meditare non è un modo per scaricare le tensioni, ma è un modo per predisporre noi stessi per guardare il mondo, percepirne i fenomeni e valutare i fenomeni. si può dire che la conoscenza del territorio che ha generato l'operazione di mobbing è tanto più precisa quanto più l'essere umano che lo subisce ha staccato la propria attenzione impedendo al territorio di coinvolgerla in situazioni estranee al suo interesse. E ancora, quella conoscenza è tanto più precisa quanto maggiori sono le esperienze vissute, analizzate e affrontate. Chi non ha affrontato molte volte situazioni di contrapposizione nella vita quotidiana non ha accumulato sufficiente potere personale per alimentare i propri meccanismi con i quali comprendere il territorio. Chi non ha vissuto precedentemente per sfida troverà la sfida che gli è stata imposta molto dura da affrontare. A differenza del territorio in cui caccia la tigre, che uno spettatore può definire statico, un territorio che produce mobbing è un soggetto che sta cacciando e chi subisce il mobbing è la sua preda. Chi subisce mobbing deve trasformarsi da preda inconsapevole in un cacciatore che lo sta cacciando, accerchiandolo psicologicamente in un cacciatore di cacciatori. Deve sapere, ogni volta che mette in atto un'azione o esercita delle determinazioni, tutto il sistema che ha prodotto l'azione mobbing si riadatta e si ristruttura per impedirgli di sviluppare la sua azione o annullare l'azione di mobbing. L'azione anti-mobbing dovrà comprendere due intenti. Primo, deve agire per bloccare l'azione mobbing. Secondo, deve impedire al territorio di mettere in essere delle azioni attraverso le quali compensare l'azione di quello che lui ritiene il cacciato. Chi pratica mobbing disprezza il soggetto che perseguita. E questo, la conoscenza del territorio, cioè avere la percezione che un territorio non è un territorio inteso come spazio, ma è anche un territorio inteso come persone, come capacità di quelle persone di pensare, come capacità di quelle persone di agire. E pensare queste persone che pensano come un territorio in cui noi agiamo è piuttosto forte come idea, eh? Cioè è piuttosto difficile riuscire a entrare in questo ordine di idee, è molto vicino alla stregoneria. Terzo punto, la tigre ha l'intento di ciò che fa. Quando si conoscono i meccanismi che ci hanno condotto in una situazione di mobbing e gli strumenti che si possiedono per farvi fronte, bisogna individuare l'intento del proprio progetto. Per esempio, l'individuo per uscire da una situazione di mobbing potrebbe disporre anche di una sbarra di ferro, spacca la testa a tutti quelli che hanno costruito una situazione di mobbing, dopodiché si prende 20 anni di prigione. La domanda è, i 20 anni di prigione erano l'obiettivo del suo intento? Ci sono molte persone che hanno risolto le situazioni di mobbing sparando al capo o ai colleghi. Erano questi i loro obiettivi? In realtà costoro erano stati soffocati da una situazione di mobbing dalla quale non vedevano nessuna via d'uscita e hanno risolto la situazione aggiungendo drammaticità alla loro esistenza. In questo caso alcune cose devono coincidere: conoscenza, autodisciplina, intento. Senza queste tre cose l'oggettività travolge l'individuo facendo leva sulle sue debolezze, le sue paure e la sua incapacità ad affrontare l'oggettività circostante. Questo sistema tende a travolgere chi, nella situazione di lavoro, aveva abbandonato se stesso, come se la situazione in cui lavora non era un mezzo per affrontare la vita, data la struttura sociale in cui viveva, ma era piuttosto il fine della sua vita. Come fine della sua vita si è abbandonato per finire travolto inconsapevole, ingenuamente. L'intento è trasformato all'interno di una situazione di mobbing in intenzione. Il soggetto si prefigge un obiettivo che deve raggiungere mettendo in essere la sua strategia anti-mobbing. Se l'intento è quello di uscire dalla situazione di mobbing, l'intenzione deve essere il raggiungimento di un obiettivo che una volta raggiunto annulla l'azione di mobbing. L'intenzione deve essere manifestazione dell'intento dell'individuo. L'intento, in casi generali, è continuare a considerare il lavoro che sta svolgendo come un mezzo per affrontare la vita e non il fine. L'intenzione rispecchia obiettivi pratici di quell'intento. Operazioni di mobbing sono messe in essere da aziende il cui scopo è piegare a se stesse il dipendente, in modo da costringerlo a dedicare tutto il suo tempo, anche fuori da ogni contratto, per i fini propri dell'azienda e dei singoli gerarchi di quelle aziende. Operazioni di mobbing dei colleghi di lavoro sono spesso fatte in modo tale per cui chi conosce bene il lavoro svolga anche le loro mansioni al fine di millantare una competenza che non hanno nei confronti della gerarchia di riferimento. Esistono anche altri motivi per i quali si costruiscono azioni di mobbing nei confronti del singolo individuo. In ogni caso, ogni situazione di mobbing ha lo scopo di sottomettere l'individuo a determinazioni non sue, ad intenti di un estraneo, sia esso l'azienda nel suo insieme o del pollaio dei colleghi. L'intento che l'individuo deve perseguire come fine strategico delle sue azioni è il preservare se stesso, sia come capacità, sia come autonomia, sia come indipendenza. L'intenzione viene manifestata attraverso tutte le azioni pratiche, attraverso le quali quell'individuo tende a manifestare il suo intento attraverso le intenzioni, intenzioni che diventano esercizio di follia controllata come manifestazione quotidiana della contrapposizione fra chi subisce il mobbing e chi ha prodotto il mobbing. L'intento deve essere messo a fuoco dal soggetto. Se il suo intento è far carriera in quell'azienda, la sua strategia è diversa. Egli può costruire situazioni di mobbing per eliminare la concorrenza. Se il suo intento è il raggiungimento di salari diversi, la sua strategia è diversa. Egli può costruire situazioni di mobbing per raggiungere posizioni salariali più vantaggiose. In questi ultimi due casi, le situazioni di mobbing subite altro non è che guerra di carriera. Allora, in quel caso, vige la regola definita in termini volgari immediati: pesce cane mangia pesce cane. E chi mette in essere intenti di quel tipo a chi mette in essere intenti di quel tipo posso solo fare gli auguri, ma personalmente con disprezzo. Egli vuole diventare padrone del sistema sociale per costruirlo, non costruirlo con chi gli sta intorno, e sono affari suoi dai quali io mi dissocio. Bene, mi fermo qui con la lettura del mobbing per oggi. Continueremo con l'intento della tigre e il suo bisogno. La tigre individua l'obiettivo del suo intento, la tigre osserva l'oggetto e così via, fino a portare a termine tutto il libretto sul mobbing. Va bene, allora, visto che abbiamo 10 minuti per finire la trasmissione circa, diamo pure il via alle telefonate al 049-700-700-049-700-838. E nel frattempo vi parlerò del dibattito che stiamo tenendo sabato qui in sala Radio Gamma 5. In sala Radio Gamma 5 terremo il dibattito della meditazione alle ore 20:30. Andiamo pure via alle telefonate 049-700-700-049-700-838. Pronto? Sì?
Signore.
Sì.
Ma vuoi dire che l'unica risorsa per far fronte a questo mostro è la sapienza? Se non anzi abbandoniamo un solo momento la nostra strada e sapienza, lui ritrova fuori qualsiasi debolezza pur di penetrare. In realtà, se troviamo di fronte a dei scatenamenti che hanno fatto guerre collettive nel mondo, qua il comunismo, il capitalismo e i cosi, che il fascismo, i spagnoli, che vabbè, in realtà quando che la gente non combatte come che si sta in Indiana America, come sta in Indios, che si rilassa dal momento che ne coltiva più sapienza, si invasi come se si trovasse qua di fronte al terreno abbandonato, perché lui si qua è una cultura che si basa su quattro formule. Ed è la sanità, che fa che la gente sia morta vivente, la scuola, che ha la tecnica, la casa, il lavoro, che lui dà il collettivo. Dunque, su queste formule qua, lui pretende comandare, perché la regione stessa che fa il comandare. E lì giunge qualcuno di Battista e lo ricade a fare progresso di gruppo perché gli espropria Sapienza. E invece Sapienza, quando c'è un rapidimento, questi grandissimi, questa ricchezza si mangia più da quando. Cioè la regione diventa una degradazione, perché la realtà è questa, no? Anzi, siamo geni, liberi, indipendenti, e non siamo uno diverso dall'altro. E quando ritorniamo alle nostre radici, nessuno può toccarne, perché noi altri fermo il nostro ambiente, la nostra cultura, i nostri geni, con la nostra strada che abbiamo nelle famiglie, che abbiamo i nostri padri, i nostri fratelli, lui vuole essere figli, fratelli e genitori, ma come si fa? In realtà lui tradisce questo fenomeno, perché tradisce la Sapienza, la strada della vita, gli si inserisce nelle famiglie, gli distrugge tutto, e ora per questo c'è il potere, perché ricatta la sanità, gli ha scoperto le forme di abbandono, che è la sanità, e ora qua scuola è sua, qua casa è sua, qua lavoro è suo, lui e conquista il mondo, ma questo è una debolezza, poi di fondo la Sapienza, niente a fare. I va a rotoli, gli si mangia tutti, gli si schietto in Dio, perché lui non vuole mai restituire, lui li fa il male e non vuole restituire, non restituire nel senso di restituire, ni vuole rimediare, ma chi fa? E chi ha di vivere in terra, va a conquistare la vita, perché ha slungato un po' di vecchiaia, qualche vecchio, ma dice, ma chi vuole copiare? La terra promessa sua pensiero, sua antiesistenza di vecchi.
Va bene, ok.
E come andiamo di conto, la povertà, i vecchi, l'innocenza e i vecchi. Cosa ho avuto? Che sia, che non siamo mica che robri, che siamo stati poveri, innocenti e vecchi. Ma sta gente, che se si è deboli, e che lui gli abbia detto di fare, la sanità, qua, a casa, il lavoro, come si butta giù, perché ha il comunismo, perché ha la droga, perché ha la tecnica.
Ok, Alessandro. Capito? Va bene.
Ciao, ragazzi.
Grazie, ciao.
Ok, Alessandro ci ha detto sempre i suoi pensieri che lo attanagliano. Pronto?
Io volevo chiederti una cosa.
Sì?
Quando oggi ho sentito l'altro programma che hai fatto, quello che si sentiva, perché poi a un certo punto si sentiva più niente, al di là della verità che avete detto sulla madre Teresa di Calcutta, io volevo chiederti una cosa. Tu ritieni che, da quello che sento in generale, che Gesù Cristo fosse un criminale, quindi di conseguenza tutti quelli che sono cristiani tu li definisci dei criminali. Allora io vorrei chiederti, molto gentilmente, senza nessuna polemica, sto solo facendo una domanda, con quale diritto tu punti il dito verso di me che sono cristiano e mi dai del criminale?
Certo.
Seconda cosa, poi mi rispondi perché poi riattacco
sì, dai.
In macchina. Seconda cosa, con quale diritto tu, a parte che non esiste il fatto che tu bestemmi praticamente, nel senso dice criminale, di una cosa che tu ritieni non esista o non sia mai esistita, comunque in ogni caso è sempre meglio, secondo me, credere in qualcosa che dopo ci sia stato o che non ci sia stato, piuttosto che basare le mie idee come le basi tu sul nulla, senza avere nessuna prova che Dio non è esistito.
No, beh, a parte che io ho le prove che Dio non è mai esistito, che Dio padrone non è mai esistito.
Guarda che io ho le prove che Dio padrone non è mai esistito.
Buono un minuto.
Bravo, ciao, ti rispondo alla prima domanda.
No,
ciao.
Scusa.
Allora, se tu conosci il sistema giuridico di questo paese, c'è un reato in questo sistema giuridico che si chiama partecipazione morale. Questo delitto di partecipazione morale, al di là di come la Corte di Cassazione e il sistema giuridico vogliono trattarlo, dice in sostanza questo, che chiunque ha un'ideologia che professa idee di morte e fa propria quell'ideologia e quell'idea di morte, è responsabile di tutti i delitti commessi da quell'ideologia e da quell'idea di morte. Chiaro questo? Pertanto ogni cristiano per reato di partecipazione morale è un assassino, è un criminale, è uno stupratore di bambini, è un delinquente, perché lui deve andare dal suo Dio e dirgli tu non puoi sterminare l'umanità, tu sei un pezzo di merda. Finché un cristiano non farà questo, sarà sempre responsabile degli stessi delitti. Il reato di partecipazione morale fa parte del nostro codice giuridico, tu non puoi fare quel cazzo che vuoi.
Cioè non è che può andare in galera Hitler perché ha fatto i campi di sterminio e non va in galera il Dio dei cristiani che ha macellato tutta l'umanità col diluvio universale. Non si applicano leggi a uno e un altro no. È chiaro questo. Nel nostro sistema giuridico non è così. Per cui quando tu pretendi questo, di fatto, fai attività eversiva nei confronti del sistema giuridico e sei un criminale. Pronto?
La tua reazione su mobili, no? Mi interesseria una cassetta o un riferimento in modo che possa capire meglio sto discorso, perché mi interesseria.
Allora, noi abbiamo dei CD che inviamo, delle trasmissioni, a chi ne fa richiesta. Per cui lei mi fa richiesta in privato con l'indirizzo, nome, cognome, numero di telefono, sì. E io gli faccio avere questi CD.
Sì, privato cos'io?
Casa mia. Io sono Claudio Simeoni, sì. Abito in piazzale Parmesan 8 Marghera. Su qualunque elenco telefonico c'è il mio numero di telefono.
Va bene, grazie.
Va bene?
Grazie.
Va bene.
Sì, quando io vi do l'indirizzo, il numero di il mio nome, cognome e indirizzo, non è che vi do un nome, cognome fasullo, vi do proprio il mio. Vediamo un attimo. Pronto? Allora, ragazzi, qua mettiamo la testa a testa a posto, State telefonando una trasmissione. Pronto?
Sono Marco da Mestre. Senti, io volevo dire una cosa, io non so, ho acceso da poco e ho sentito il discorso
della Hai acceso da poco, perché tu non hai sentito niente.
Sì, no, ho sentito il discorso della partecipazione morale, eccetera,
sì?
Eccetera. Ecco, io non so lei quali competenze giuridiche abbia.
Sufficienti per fare queste affermazioni, sufficienti, le assicuro. Ciao.
Se lei mi cita per
cortesia. Io ho competenze più che sufficienti per fare queste affermazioni, ve lo assicuro. E se non vi va bene, andate a chiedere a un magistrato come questo, che dopo un magistrato dia delle interpretazioni giuridiche, mentre invece io do delle interpretazioni filosofiche e religiose, questo è un altro discorso, mica faccio il magistrato. Però uso un sistema di giudizio che è proprio del nostro sistema giuridico, e questo sistema di giudizio vi ricordo che è stato elaborato dai cristiani al fine di bruciare vive le donne, perché questo concetto di giudizio voi lo trovate nel martello delle streghe con cui Innocenzo III bruciava vive delle donne indifese, per cui non è una cosa che mi sono inventata io. Pronto? Egregi signori, dovete un po' imparare a quello che è relazionarvi con gli altri, perché avete un tale concetto da onnipotenza che fa schifo, cioè è offensivo in se stesso. Cioè dovete imparare che voi non vi potete permettere il lusso di adorare un pezzo di merda che millanta di aver macellato l'intera umanità col diluvio universale. Fa schifo la società civile questo atteggiamento è schifoso per la società civile, per le nostre leggi, per la nostra Costituzione. Fa schifo il fatto che vi mettiate in ginocchio davanti a una Teresa di Calcutta che torturava le persone povere. Fa schifo che commerciate un padre Pio che è responsabile di delitti, al di là che la magistratura l'abbia perseguito o non l'abbia perseguito. Fa schifo questo, è un'offesa alla nostra Costituzione, è un'offesa alle leggi civili questi comportamenti. E con questo chiudo anche la trasmissione, perché già Stefano dietro di me si sta già preparando giustamente. Per cui, con la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, perché questa è la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo. E cristiani, fate schifo! Ma fate schifo perché adorate un pezzo di merda, perché stuprate bambini, perché costringete la gente a pregare, perché battezzate bambini! Fate schifo perché avete una religione che fa schifo, ma non lo dico io, lo dice la vostra Bibbia. Fate schifo perché adorate uno che millante deve sgozzato vivi 430 seguaci di Baal. Quell'Elia che è un profeta biblico, quell'Elia che si schiera a fianco di Gesù, fa schifo. Fate schifo perché millantate cose che non sono mai esistite, come quel Mosè che dice delle puttanate in mani. Fate schifo.
Cioè non si possono fare di queste cose dal punto di vista religioso, dal punto di vista sociale, dal punto di vista etico. Esiste la nostra legge, esiste la nostra Costituzione che ci dà i principi morali. Non si può offendere la Costituzione e i principi morali. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao!